Passiamo adesso alla seconda parte del nostro giornale con le note regionali e locali. In apertura, come di consueto, le note politiche in ambito regionale. Nuove trivelle in mare e terra di Sicilia. Il Ministero dello Sviluppo Economico autorizza altre ricerche nell'area di Pantelleria, accogliendo la domanda di estensione del campo di perforazione fatta dalla multinazionale Schulberger. Mentre sono alla firma dell'assessore Maurizio Croce le due nuove autorizzazioni di perforazione in terra presentate dall'Enimed a Gela. Queste devono essere autorizzate, fanno parte del protocollo ENI firmato nel 2014 per salvare i posti di lavoro della raffineria, dicono dall'assessorato ambiente. Insomma, la corsa all'oro nero nel sottosuolo siciliano è ripartita sotto la spinta del governo Renzi, che ha già avvisato la regione che sulla carta avrebbe competenza esclusiva nel rilascio delle autorizzazioni per ricerche in terraferma. Se non saranno date risposte certe agli operatori, le competenze passeranno al Ministero dello Sviluppo Economico, come previsto dalla legge Sblocca Italia. Le aziende possono stare tranquille, così come le organizzazioni di categoria. Al momento i fondi europei non dovranno essere restituiti dalle imprese beneficiarie del bando 2012 annullato dal TAR. Faremo ricorso al CGA. Abbiamo chiarito la questione con l'Avvocatura dello Stato e stiamo ancora nei termini per un ricorso sulla questione, lo ha detto l'assessore regionale all'agricoltura Antonello Cracolici, intervenendo sul provvedimento del TAR che ha annullato la graduatoria degli incentivi destinati alla conversione al biologico per gli anni 2013 e 2014. Al bando del 2012 parteciparono 10.000 produttori, di cui 2.000 esclusi. Questi fecero ricorso al TAR e il Tribunale amministrativo ha dato loro ragione ad aprile. Però c'è anche un altro ricorso, perso dagli esclusi, relativo al loro inserimento in graduatoria. Su questo gli imprenditori hanno presentato appello al CGA. In questo caso i termini sono ancora aperti, ha spiegato Cracolici. Vittorio Sgarbi, da ex sindaco di Salemi, è stato assolto dalle accuse di omissioni di lavori in edifici che minacciavano rovina e omesso collocamento di segnali o ripari. Il procedimento penale era scaturito da una serie di relazioni dei vigili del fuoco di Trapani. La Guardia di Finanza ha arrestato un avvocato di 69 anni, Marcello Marcataio, con l'accusa di avere gestito gli affari dei boss del clan Acqua Santa di Palermo. Insieme al legale sono finite in carcere anche 8 persone. La Procura di Palermo, che accusa il legale di essersi occupato soprattutto della gestione degli immobili del costruttore mafioso Vincenzo Graziano e del boss Vito Galatolo, gli contesta i reati di riciclaggio e reimpiego di capitali illeciti, con l'aggravante di aver agevolato Cosa Nostra. Operai dell'ANAS in azione per posizionare la segnaletica per il nuovo cantiere sulla Palermo-Catania. Il restringimento scatterà mercoledì. I lavori termineranno a fine febbraio. L'assessore regionale alla sanità Baldo Gucciardi ha fornito all'ASP 7 ampie rassicurazioni sulla imminente approvazione dell'atto aziendale della relativa dotazione organica aziendale. Tutto questo permetterà all'azienda di avviare tempestivamente il percorso di potenziamento del personale medico, infermieristico ed ausiliario di tutti i reparti dei diversi ospedali del territorio ibleo. In particolare, il pronto soccorso del Maggiore di Modica andrà incontro ad un forte potenziamento delle figure professionali sanitarie, tra cui un numero di medici quasi raddoppiato. Agenti della Polizia di Stato in servizio al commissariato di PS di Pachino hanno denunciato in stato di libertà LS di 53 anni ed LS 25enne di Pachino per il reato di minacce e lesioni personali in concorso. I due denunciati si erano resi protagonisti di alcune violenze nei confronti del proprietario di un fonde confinante con il loro. Rosolini: hanno usato l'auto come ariete per sfondare la vetrata del negozio di profumeria Saven di Viale Aldo Moro. L'episodio si è verificato stamane intorno alle ore 4. I malviventi, 4 con il volto coperto, secondo le prime indiscrezioni raccolte, a bordo di un'autovettura, una station wagon, hanno sfondato la vetrata blindata. Una volta all'interno, i rapinatori usciti prima dell'arrivo dei vigilantes a portare via in pochi istanti denaro e profumi vari. Sul posto i carabinieri della compagnia di Noto, che hanno avviato immediatamente le indagini. E adesso ci colleghiamo con la nostra inviata Giovanna Cannizzaro, che da Pozzallo si è portata a Vittoria per due servizi riguardanti il caso rifiuti, dove l'opposizione contesta il sindaco che interviene per spiegare un po' la problematica. E ancora un altro problema riguarda il mercato ortofrutticolo, dove torna il vecchio orario. A te, Giovanna.
Tiene banco a Vittoria la questione rifiuti. La scelta del primo cittadino vittoriese, Giuseppe Nicosia, di revocare l'incarico alla SEA, la ditta che gestiva il servizio di igiene urbana, per affidarla alla Tecra con due apposite ordinanze, non è stato certamente condivisa dai cittadini. Il sindaco, secondo quanto sostiene la lista Patto per Vittoria, ha commesso un atto di imperio, affidando senza gara, senza bando e quindi senza ribasso, il servizio di igiene urbana ad una ditta campana finita più volte al centro delle cronache per alcune opacità, sottolineando inoltre il degrado in cui versano diverse aree della città. Il sindaco, dal canto suo, ha già convocato una conferenza stampa a Palazzo di Città per illustrare i dettagli dell'ordinanza e le conseguenti decisioni. Mi sono ribellato a questo stato di cose, ha dichiarato il primo cittadino vittoriese, che vedeva la città servita malissimo dall'azienda di igiene urbana, inadempiente su tantissimi versanti e contro la quale ho agito in tutti i modi possibili, fino alla nuova gara d'appalto. La ditta ultimamente ha presentato tantissime lacune, precisa il sindaco. Ho visitato personalmente alcuni punti campione della città ed ho preso in esame la situazione, davvero grave, per la pubblica incolumità. Chi critica questa mia scelta, aggiunge Nicosia, ponga piuttosto l'attenzione sul perché, stranamente, nessuno ha partecipato alle due gare d'appalto. A loro chiedo se invece era legittimo che si proseguisse in regime di proroga. Mi sono trovato in un angolo, da un lato una ditta inadempiente, dall'altro la salute pubblica a rischio. L'azienda, conclude il primo cittadino, è stata scelta seguendo criteri ben precisi, a tutte le carte in regola, certificato antimafia compreso, e poi porta avanti con successo la raccolta differenziata nei comuni che serve, come Gela e Niscemi. Comunque, chi lamenta le attuali condizioni ambientali della città, si tranquillizzi, perché ben presto la situazione tornerà alla normalità, giusto il tempo di alcuni passaggi fondamentali fra la ditta uscente e quella entrante.
Al mercato ortofrutticolo di Vittoria, il più grande della Sicilia, torna il vecchio orario.
Il mercato ortofrutticolo di Contrada Fanello, dopo una fase sperimentale di riduzione dell'orario di contrattazione, torna ad osservare il vecchio orario. Si tratta di una decisione momentanea in attesa che la commissione di mercato, unitamente al sindaco, vaglino nel corso di una apposita riunione i risultati conseguiti durante la fase sperimentale di istituire l'orario ridotto in forma ufficiale. Tutto dipenderà dalle valutazioni date dai concessionari e dai vantaggi ottenuti durante il periodo di sperimentazione. La struttura mercatale di Vittoria, ricordiamo, per circa un mese, ha osservato l'orario ridotto per le operazioni di commercializzazione, registrando, a quanto affermato dagli operatori e dai produttori, un andamento alquanto positivo. Sarà mio impegno, ha dichiarato il primo cittadino vittoriese, indire una riunione per decidere se adottare l'orario ridotto o tornare al vecchio orario. Unica condizione, che gli orari siano sempre asserviti ad una migliore commercializzazione dei prodotti e ad un'equa remuneratività dei nostri produttori e non ad esigenze di classe o di categoria. È tutto da Giovanna Cannizzaro, un buon proseguimento di ascolto.
Ringraziamo la nostra inviata e andiamo avanti con le altre notizie. Rosolini, da oggi 12 gennaio, l'ufficio tributi, che è sito presso il Palazzo Comunale di via Tobruco, effettuerà il ricevimento al pubblico in via del tutto eccezionale anche il martedì pomeriggio dalle ore 15.30 alle ore 18 per problematiche o chiarimenti relativi agli avvisi di accertamento IMU 2012 notificati in questi giorni agli utenti. I cittadini potranno contattare gli uffici anche telefonicamente ai seguenti numeri: 0931 500 620, risponde il dipendente Carmelo Vindigni. Possono telefonare anche al numero 0931 500 610, al quale numero risponderà Agostino Bonomo, numero di fax 0931 502 141, email tributi.rosolini@gmail.com. Organizzata dall'amministrazione comunale di Rosolini con l'associazione socio-culturale MPL, si terrà domenica prossima, 17 gennaio, alle ore 10, la cerimonia di intitolazione dello spazio pubblico già adibito a parcheggio, confinante con la via Ronchi, via Paolo Orsi e con l'area dell'ex consorzio agrario, alla memoria dell'ispettore capo della Polizia Filippo Raciti, medaglia d'oro al valore civile. La giunta comunale aveva espresso con propria deliberazione la volontà di intitolare il suddetto spazio pubblico a Filippo Raciti in accoglimento della richiesta formulata dall'Associazione di Promozione Culturale MPL di Rosolini. Alla cerimonia, che si svolgerà presso il Parco Giovanni Paolo II, sono state invitate le massime autorità civili, militari e religiose. Sarà presente per l'occasione la signora Maria Grasso, vedova Raciti. L'inganno dell'azzardo, ti piace perdere facile? È stato il tema del secondo appuntamento dei laboratori tematici del progetto Generazioni in Dialogo, avviato dall'amministrazione comunale, assessorato alle politiche giovanili, che si è svolto nella giornata di ieri con animatore il dottor Alessandro Di Benedetto, psicologo psicoterapeuta. Si tratta di un progetto che si rivolge in modo particolare ai giovani e che ha come tema la scommessa. Destinatari del progetto sono in modo particolare i giovani, ma è rivolto anche agli adulti, genitori, gruppi di famiglie ed educatori come catechisti ed insegnanti. Due i momenti che hanno caratterizzato il secondo laboratorio: il primo con un incontro gli studenti delle superiori presso i rispettivi istituti, il secondo presso la sala Cartia del Palazzo Comunale di via Roma al piano terra. A tal proposito ascoltiamo il dottor Alessandro Di Benedetto in una nostra intervista.
Perfetto, l'incontro di ieri è stato molto interessante, sia che ha visto il mio intervento nelle scuole, all'agraria e allo scientifico, e lì ha avuto la possibilità di incontrare delle classi riguardo al tema proprio della dipendenza patologica, del gioco patologico, e questo era allo scopo proprio di sensibilizzare gli adolescenti, i giovani, su una tematica che va a investire non soltanto oggi gli adulti e le fasce deboli, ma a partire proprio dall'adolescenza, quando il gioco proprio diventa poi problematico e a sua volta patologico. Ho riscontrato molto interesse e ascolto da parte dei ragazzi su questa tematica. Nel pomeriggio invece, la sera, insomma, in sala Cartia, ho incontrato e ho presentato, insomma, la mia relazione proprio sulla dipendenza, sull'inganno dell'azzardo, così è stato intitolato Ti piace perdere facile, a un gruppo, insomma, di persone adulte che ha visto anche la presenza degli scout, dove sono state proprio affrontate e presentate non soltanto i dati epidemiologici riguardo a questa problematica che oggi in Italia e anche nella nostra provincia si vive, e non soltanto, ecco, la realtà così come, ma anche le risorse all'interno del territorio, come affrontare e risolvere una problematica, insomma, che tocca le fasce, insomma, dicevo prima, più deboli. Che va a toccare un problema e quindi a creare disagi non soltanto dal punto di vista della salute psichica della persona che ha questa patologia, che è riconosciuta come patologia, ma anche tutto il problema legato all'economia, alla finanza all'interno di un sistema familiare. Quindi mi reputo, insomma, soddisfatto dell'incontro, che era il secondo laboratorio all'interno di un ciclo di quattro laboratori che a Rosolini saranno presentati in questi mesi.
Siamo arrivati così alla fine del nostro odierno appuntamento di RAM Notizie, martedì 12 gennaio 2016. A tutti una cordiale buona serata da Pippo Moncada. Gli orari dell'appuntamento.